I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real.
Ciao, accordai, ovvero acra o... Soccombi, e qua sulle frequenze di Radio Città Fujiko vi diamo un po' il notiziario di notizie cyber, guerre di rete, informatica critica, cioè software open source, ma anche free software chiaramente, hackers e le porcate che le grandi aziende fanno, quindi quello, il software tradizionale mainstream che molta gente usa. Da cui invece noi ce ne guardiamo come la peste e cerchiamo di starci il più lontano possibile. E allora, appunto, cerchiamo ogni settimana su per giù di collezionare notizie notiziali. Trovate il nostro sul nostro le trovate per lo più collezionate sul nostro sito internet, che è www. Chi se ne frega, tanto certo è sempre web. Allora è https://hackordai.gattini.ninja. E se la scorsa settimana ci eravamo esplorate gli anfratti dell'internet per scovarvi i bug di smartphone, alcune tipologie di processori e altri appunto accidenti accaduti a software proprietario e oscuro, questa settimana torniamo sulle notizie di Carola Frediani della sua newsletter di notizie cyber guerre di rete, che è uscita 3 giorni fa, il 17 giugno, come qualche settimana no. Lei effettivamente le notizie della scorsa settimana ce le siamo andate a cercare noi, perché di solito sono le cose che tratta lei, ma è assolutamente immersa e distratta totalmente dall'argomento buzzword, no? Un po' parole che devono andare di moda, anche se non si capisce esattamente perché hanno deciso che maggio-giugno 2023 doveva essere il momento dell'intelligenza artificiale, visto che ci stanno lavorando da 15 anni e un tot di queste già ce ne avevano in mano, però hanno deciso che mo il mercato deve buttarle fuori, deve darle a tutti gratis, perché si vede che in maniera proprietaria e ristretta non era riuscita a farle fruttare. E allora questo è il momentone pubblicitario, come non so, come qualche anno fa erano i Bitcoin, mo non se ne sente più parlare perché stanno crollando, no, ma insomma stanno andando giù dal 2021. Ma ve lo ricordavate 3 settimane fa, ma ve lo sarete già scordato, perché tra l'altro appunto sono sempre cose così effimere, no, queste trovate commerciali. Vi ricordate l'NFT, cioè che uscivi di casa e la gente ti chiedeva: aspetta, mio cugino fa l'artista, ha investito 20 euro in FNT, not fungible token, ma allora credi che cambierà il mondo, diventeremo ricchi? E cioè, insomma, no, diventerà ricchi chi t'ha fregato, però insomma, tutte queste cose qua, no? Vabbè, ci andiamo dietro, preferisco le cose di azione, diciamo, le notizie di azione, non di reazione a queste grosse trovate commerciali, ma che ci tocca fa. Se dopo tutti questi le fanno, un minimo di informazione sopra ci dobbiamo fare, anche se, come sapete e come siete anche impegnate voi tutte, stiamo già cambiando il mondo nel nostro piccolo in tanti altri ambiti, e la nostra azione è da altre parti, è in costruzione, non in distruzione delle cose altrui. Però certo che se le cose altrui sono invadenti e fanno l'informazione, quella che parla con la voce grossa, quella che passa e viene pubblicizzata a pagamento sui social, dice fondamentalmente delle cose fuorvianti, perché ho trovato un sacco di amiche non tecno entusiaste di solito, ma ultimamente molte mi chiedono super mega stupite, wow, ma questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, dove, cioè, vabbè, io spesso rispondo anche, guarda, a me ha stupito di più nei momenti in cui siamo riusciti ad avere delle traduzioni che davvero corrispondono a un linguaggio umano parlato, che anche lì sono paragonate di intelligenza artificiale, però le stiamo usando da 5 anni, 6 anni, e quindi boh, insomma, tutta quest'altra parte di ora di ChatGPT non mi stupisce granché. E poi tutta la problematica appunto di professioniste che mi fanno: ah, ma io l'ho provato così, l'ho provato così, faccio sì, guarda che comunque te sei ingegnera, metti la firma sul progetto, quella roba non ti para il culo da degli errori atomici, almeno controlla l'unità di misura che sia giusta, perché cioè un conto è usare dei piccoli degli inganni fondamentalmente per affrettare il tuo lavoro. Ma se quella roba non è assolutamente verificata da nessuno, perché ricordati che se è gratis la cavia sei tu, non farti radiare dall'albo perché rischi di... perché metti una roba generata da ChatGPT, ok? Verificala, perché ci sono già stati più di un caso, soprattutto nel giro giornalistico, di notizie completamente false, ok? Però se te sei iscritto a un albo ti cacciano a calci in culo. Ok, perché l'intelligenza che dovevi usare era la tua vera, non quella artificiale. Quindi, boh, state all'occhio. Cioè, ok, niente, questo è un po' l'avvertimento. E vi leggo Carola Frediani che ci aggiorna su AI Act, ovvero Artificial Intelligence Act, del Parlamento europeo, e ne hanno parlato il 14 giugno, quindi anch'io mi sento di informarvi su queste novità, e poi perché in mezzo ci sono alcuni suoi commenti che mi hanno fatto scompisciare. Allora, intelligenza artificiale, l'Europarlamento tiene. Il 14 giugno il Parlamento UE ha approvato le modifiche alla bozza del regolamento noto come Artificial Intelligence Act. Con 499 voti a favore, 28 contro e 93 astensioni, e una coalizione composta da socialisti e democratici, democratici cristiani del PPE, liberali di Renew e Verdi, l'approvazione del regolamento entra dunque nella sua fase finale, cioè nei successivi triloghi tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Sì, un trilogo è un dialogo a tre, sì, Parlamento, Consiglio e Commissione, per arrivare a un'approvazione definitiva prima delle elezioni europee del giugno 2024. Quindi non cantiamo vittoria, non ce n'è ancora una. Tra parentesi, e un'entrata poi in vigore effettiva prevista attualmente per il 2026, con link alle proposte di regolamento, eccetera, eccetera. Ma il dato fondamentale a quale testo abbia ricevuto l'imprimatur degli europarlamentari? Ma il dato fondamentale è qua, è quale testo abbia ricevuto l'imprimatur degli europarlamentari? Che, malgrado diverse pressioni, incluse quelle da oltreoceano, le richieste in senso più sicuritario della Commissione e l'intervento negli ultimi giorni di membri del centrodestra del Partito Popolare Europeo, il PPE, conservatori, che volevano fare concessioni sul riconoscimento facciale, ha tenuto il punto su una serie di questioni fondamentali. Quindi, Carola Frediani si ritiene abbastanza soddisfatta su alcuni punti che non hanno introdotto l'intelligenza artificiale, ok? Adesso io magari questo articolo lo leggo con anche la retroconoscenza di essermi sentita una super interessante trasmissione che è in una sorella nostra radio amica, ovvero Radio Onda Rossa di Roma, che che Dita nella Presa, un programma che va in onda la domenica sera, di cui potete trovare i podcast di Radio Onda Rossa, Dita nella Presa, hanno tenuto tutta una puntata su la sorveglianza di massa e che cosa significa la sorveglianza di massa, quindi sorvegliare le persone senza avere sospetti. Senza che siano imputate di niente, ok? Questa è la sorveglianza di massa. Quindi cambiare il punto sul fatto che tutti siano innocenti fino a prova contraria, tutti siano colpevoli fino a prova contraria, ok? Questa cosa il governo non lo può fare sulle persone, sulla libertà personale, ma anche la libertà di massa, ok? Quindi non fare, cosa significa fare o non fare sorveglianza di massa? E vi consiglio di andare a cercarvi questo podcast perché è interessantissimo. Quindi, no al riconoscimento facciale in tempo reale. Ok? Il riconoscimento facciale in tempo reale è sorveglianza di massa. Ok? Noi non vogliamo entrare in Matrix, non vogliamo entrare in una società sorvegliata dal suo stesso governo, giusto? Quindi Carola Frediani giustamente nella mailing list si sente sollevata che almeno a questo giro l'Europarlamento non abbia approvato, perché era quello di cui si parlava, il riconoscimento facciale in tempo reale. Nella formulazione attuale restano vietati i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico, in spazi pubblici. I sistemi di identificazione biometrica a distanza a posteriori, con l'unica eccezione delle forze dell'ordine per il perseguimento di reati gravi e solo previa autorizzazione giudiziaria. I sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili, ad esempio sesso, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico. Sono vietati i sistemi di categorizzazione biometrica con categorie sensibili. Non c'è scritto, lo aggiungo io, e con forti pregiudizi politicamente, socialmente, ok? Quello che vengono detti da altre persone come bias, ok? Con forti pregiudizi. Quindi sono vietati le categorizzazioni per sesso, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico. Sono vietati i sistemi di polizia predittiva basati su profili, ubicazioni e comportamenti criminali passati, anche questo per motivi di pesanti pregiudizi all'interno degli algoritmi e dei dati stessi. I sistemi di riconoscimento delle emozioni sono vietati nelle forze dell'ordine, nella gestione delle frontiere, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni scolastiche. Ok, meno male, cioè perché questo penso che sia il confine tra come si dice, essere, cioè passare da una cosa che è una scienza dura, cioè nel senso è una scienza basata su dei dati poco contestabili comunque, a una roba che l'intelligenza artificiale che fa riconoscimento delle emozioni. Cioè, è una supercazzola, no? È una roba assolutamente non. È come dire. Orca, non mi viene un termine, però è un termine qualcosa di assolutamente non scientifico, non replicabile, e mi viene un termine da. No, non mi viene, non mi viene, va bene. Comunque, insomma, un po' a caso. E poi lo scraping, rimane vietato lo scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale, in violazione dei diritti umani e del diritto alla privacy, tra l'altro anche del copyright, però vabbè, questo se ne occupano loro. E tutto questo ve lo dico perché sono vostri nuovi diritti, ok? E se uno non sa quali sono i propri diritti, è un problema, insomma, perché spesso non ha modo di farli rispettare. Okay. The Italian Job non è invece passato, vabbè, anche gli altri non sono passati. Non è invece passato il tentativo di alcuni europarlamentari del gruppo politico del PPE che volevano togliere il ban sul riconoscimento facciale per casi di lotta al crimine, al terrorismo e per ricerca di bambini scomparsi, e secondo il Guardian la ribellione contro i precedenti accordi non avrebbe preso piede anche considerato che un certo numero di europarlamentari erano in Italia al funerale di Silvio Berlusconi. Sta di fatto che la Commissione e diversi leader europei tenteranno di ridurre il divieto totale e l'esito di questi giorni non può darsi per scontato. Ma oggi chi ha voluto questa legge, a partire dai due correlatori, di cui uno, Brando Benifei, italiano, può cantare vittoria. Anche se lo stesso Benifei, in un'intervista per un articolo sull'intelligenza artificiale su questa legge pubblicato su Guerre di Rete, riconosce che ci sarà battaglia. Sarà un negoziato probabilmente difficile e precisa. Il Parlamento europeo, sulle tematiche legate alla sicurezza, ha una visione diversa rispetto a quella che probabilmente avranno molti governi. Il tentativo del PPE di rompere l'accordo sul divieto del riconoscimento facciale è fallito. Ha poi dichiarato Benifei, nella conferenza stampa del 14 giugno, che ha seguito Carola, i risultati di oggi danno una posizione forte al Parlamento che non vuole recedere sul divieto di sorveglianza di massa. E queste sono le notizie che ci giungono da questa giornalista, Carola Frediani, che ha seguito da vicino tutta la faccenda e delle votazioni appunto del 14 giugno per la AI Act, l'Artificial Intelligence legge, dal Parlamento, votate in Parlamento europeo. Mi fa morire da ridere il fatto che dica che probabilmente la destra abbia avuto meno voti perché buona parte di quegli europarlamentari erano in Italia al funerale di Silvio Berlusconi, e però dall'altro lato mi preoccupa molto come ci siano questi schieramenti che spingono sul fatto di avere sempre più controllo di massa. Vi leggo una parte che è interessantissima dell'8 maggio, che c'è stato la richiesta di un gruppo folto di studiose, scienziate e esperte di intelligenza artificiale americane, tra cui la Gebru e altre, la coordinatrice di Access Now, quindi anche diverse organizzazioni che operano nel campo dei diritti civili, e a fianco di migranti e persone LGBTQ, e quindi sanno che cosa significa il pregiudizio, e quindi questa lettera aperta firmata da una quindicina di esponenti, io vi leggerei una parte molto importante sul fatto che loro chiedono di non proseguire con questa permessi alle intelligenze artificiali, in quanto i pregiudizi insiti all'interno degli algoritmi e tutto l'utilizzo di dati senza permessi, estratti solo da un certo tipo di popolazione, che è quella che ha avuto l'accesso a internet finora, possono portare delle conseguenze devastanti sulle politiche e sulle ineguaglianze mondiali. Io vi leggo solo, è una lettera, insomma vi consiglierei di andarla a leggere tutta, noi l'abbiamo trovata pubblicata su freepress.net e poi rimbalzata, la trovate da The Wire, da Wired, scusate, The Verge, The Intercept, The New York Times, insomma è stata rimbalzata su tutti i giornali americani, ma molto poco in Europa. E la cosa interessante, allora appunto vi leggo, per i rifugiati che perdono il diritto d'asilo a causa del razzismo radicato nella gestione delle frontiere, i rischi attuali sono esistenziali. Per le persone che perdono l'accesso a servizi finanziari a causa di pregiudizi codificati, il rischio è esistenziale e reale. Le reti chiuse che questi uomini rappresentano, si stanno riferendo insomma fondamentalmente alla Microsoft e a Google, non possono definire completamente il problema e non hanno tutte le soluzioni. E quindi questa lettera aperta da tutte queste scienziate chiede fondamentalmente sia all'America sia all'Europa, ai diversi stati mondo, di fermarsi nell'adozione perché diverse categorie diventeranno la cavia di altre e che questo non è accettabile per la comunità scientifica. Direi che ci sentiamo un pezzo musicale e torno ad aggiornarvi su le notizie di guerra di rete.
Al comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora
te vas al infierno.
Me llamo Diana, madrina te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido.
Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo, la psique. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia.
Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía.
Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, ¿me explico? Tanto feminismo pa' un desierto normativo. Tantos discursitos pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidado. Con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Por el amor sí, pero es del mal llevado.
Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Hoy oprimida sí, mañana opresora. No soy digna al feminismo, darme la excomunión.
Hermana, sé que soy una oro blanca. A veces escribí en su texto por la cara. Me tardé mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frío de atravesaje. Sé que pecaré de ser traidor, no ver lo que viven los demás.
E ritorniamo in onda su Hack or Die, dalle frequenze di Radio Città Fujiko, e siamo qui a parlarvi di le risultati della votazione europarlamentare del 14 giugno, che hanno bloccato un tot di applicazioni, appunto venivano richieste un tot di applicazioni di intelligenza artificiale, soprattutto a usi di sorveglianza, e quindi è stato bloccato il riconoscimento facciale in tempo reale e altre applicazioni come la categorizzazione in base a categorie sensibili come sesso, etnia, religione, eccetera, e vi sto leggendo Guerre di Rete, la newsletter di Carola Frediani. ChatGPT e la AI generativa. Altra questione centrale, la AI generativa, la carica di ChatGPT e gli altri. La posizione adottata è la seguente: i fornitori di modelli di base, Foundation Models, come GPT-3 o GPT-4, che stanno alla base di servizi come ChatGPT, devono valutare e mitigare i possibili rischi per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali, l'ambiente, la democrazia e lo Stato di diritto, e registrare i loro modelli nella banca dati dell'UE, prima della loro immissione sul mercato. Inoltre devono rispettare i requisiti di trasparenza, rilevando che il contenuto è stato generato da un'intelligenza artificiale e aiutando a distinguere contenuti deepfake da quelli reali, e dare garanzie contro la generazione di contenuti illegali. Dovranno infine essere disponibili al pubblico dei riepiloghi dettagliati dei dati protetti da copyright utilizzati per l'addestramento del modello. Prendiamo molto sul serio l'intelligenza artificiale generativa e riteniamo che vi siano dei rischi intrinseci, e non solo nel modo in cui viene utilizzata a partire dai dati usati per l'addestramento, ha dichiarato sempre in conferenza stampa l'altro correlatore, il rumeno Dragos Tudorache. Cosa significa in concreto per ChatGPT? ChatGPT, se la legislazione entrasse in vigore domani, dovrebbe essere trasparente sui dataset che ha utilizzato per l'addestramento e sui parametri, ha continuato Tudorache. Dovrebbe dimostrare che nello sviluppo ha considerato la liceità dei contenuti che produce e dovrebbe rilevare il materiale protetto da copyright utilizzato e documentarlo ed essere trasparente su questo. Ok? Questo ci dice la legislazione che è stata votata dall'Europa il 14 giugno, quindi pochi giorni fa. Ok? Una volta entrata in vigore, che però ha ancora un iter di approvazione e entrerà in vigore nel 2026, mi pare. Avrà un altro giro nel 2024 e poi entrerà in vigore nel 2026 e quindi ci dice obbligherà i produttori a dichiarare da dove hanno preso i dati, cosa che mi sembra anche, insomma, come dire, in linea con il fatto di quanto loro dichiarano per tutti gli altri, no? Quindi il rispetto del copyright, eccetera. Cosa significa in concreto per ChatGPT? ChatGPT dovrebbe dimostrare che nello sviluppo ha considerato la liceità dei contenuti. Non solo, secondo Benifei, bisognerebbe considerare una implementazione dell'Artificial Intelligence Act più veloce rispetto a quella attualmente prevista, specie riguardo i sistemi di Artificial Intelligence generativa, in quanto alla capacità di applicare il regolamento da parte dell'UE. Benifei cita la possibilità di richiedere informazioni alle aziende e, se insoddisfatti, di imporre il ritiro di una determinata applicazione dal mercato o di arrivare a comminare multe fino al 7% del fatturato. Bella sta cosina, che hanno spostato le multe in percentuale al fatturato delle aziende. Questo un po' le gambe gliele fa tremare. Rimasti fuori i diritti dei migranti e la gestione frontiere. Quello che invece non è passato in Parlamento europeo è il divieto di queste tecnologie per il controllo delle frontiere e dei migranti. Lo spiega bene Irene Doda in un articolo su Guerre di Rete, che vi consiglio di andarvi a leggere, su guerredirete.it. La legge sull'intelligenza artificiale in Europa è a una svolta, uscito il giorno prima dell'approvazione dell'Artificial Intelligence Act. Su questo le ONG per i diritti digitali registrano una delusione. Un estratto dal pezzo di Irene Doda: il Parlamento europeo non è riuscito a proteggere i diritti dei migranti dalla sorveglianza discriminatoria. Gli eurodeputati non hanno incluso nell'elenco delle pratiche vietate l'uso dell'intelligenza artificiale per facilitare i respingimenti illegali o per profilare gli individui in modo discriminatorio. Senza questi divieti, il Parlamento europeo sta aprendo la strada all'utilizzo di un panopticon alle frontiere dell'EU. Si legge ancora nella dichiarazione dell'EDRI. L'EDRI è una grossa organizzazione che mette insieme altre tante organizzazioni che parlano e trattano diritti digitali. Il tema sarà anche probabilmente molto dibattuto in fase di negoziazioni interistituzionali con l'organo co-legislativo, il Consiglio composto dai ministri competenti degli Stati membri, che premerà per introdurre delle eccezioni per quanto riguarda le forze di polizia e l'applicazione delle politiche migratorie. Quindi tutto ciò di cui si è parlato prima è valido per chi ha un passaporto di soggiorno e è cittadino europeo, ma non per gli umani che sono fuori da queste frontiere. La tentazione sorveglianza resta nel mondo. L'Artificial Intelligence Act arriva dunque a un primo importante giro di boa, proprio mentre in Europa e altrove la tentazione e la volontà di usare intelligenze artificiali e altre tecnologie per il controllo non sembra avere freni. Lo racconta bene Eleonora Zocca in un altro articolo recente. Negli stessi giorni in cui l'Artificial Intelligence Act veniva approvato dalle commissioni europee, la Francia autorizzava l'uso di droni per la cattura, registrazione e trasmissione di immagini, al fine di contrastare i passaggi irregolari al confine con l'Italia. Secondo la prefettura, quella dei droni è la migliore soluzione, nonché il dispositivo meno intrusivo. A utilizzarli nel Mediterraneo c'è anche Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera, secondo cui la sorveglianza aerea è utile per salvare le persone in mezzo al mare e catturare i trafficanti. Un'indagine di Human Rights Watch e Border Forensic ha però dimostrato come Frontex abbia utilizzato i droni per individuare le barche dei migranti e segnalarle alla Guardia Costiera libica. Nel Regno Unito, invece, l'organizzazione Privacy International ha denunciato l'utilizzo di braccialetti elettronici con rivelatore GPS che i migranti devono indossare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La rivelazione costante della localizzazione diventa per le autorità competenti uno strumento per decidere, ad esempio, se concedere o meno il diritto di asilo o un permesso di soggiorno. Vestager sull'Artificial Intelligence Act. Più urgente il rischio di discriminazione di quella esistenziale. A tutto ciò va aggiunta la dichiarazione della commissaria europea per la concorrenza, Margret Vestager. In un'intervista alla BBC, Vestager ha detto di ritenere che il potenziale dell'Artificial Intelligence di amplificare i pregiudizi e le discriminazioni che possono essere contenuti nelle vaste quantità di dati provenienti da internet e utilizzati per addestrare modelli e strumenti sia una preoccupazione più pressante di possibili rischi esistenziali. Questo inciso sui rischi esistenziali è perché viene ripreso dalla lettera dell'8 maggio che i team di Gebru e altre docenti, professioniste nere hanno sollevato, che però appunto l'hanno sollevato sul fatto che rischi esistenziali proprio correlati alle discriminazioni. Quindi adesso io questa frase sul fatto che le discriminazioni siano più preoccupanti dei rischi esistenziali, mentre queste donne hanno utilizzato il nome proprio rischi esistenziali riguardanti alle discriminazioni, quindi sono congiunti, ok? Però vabbè, anche e rischi esistenziali a sua volta viene ripreso in una maniera negativa, cioè viene detto la prima volta in una maniera negativa da un adesso non mi viene il cognome, da un ex dipendente Google che si è appena licenziato, per cui stava cercando in qualche modo di Geoff Hinton stava cercando in qualche modo di screditare la lettera di queste professioniste dicendo che i loro non sono rischi esistenziali e queste donne hanno risposto sul fatto che le discriminazioni che portano a non concedere una cittadinanza o un prestito o un posto di lavoro sono le discriminazioni, quindi sono ben più di rischi, sono rischi esistenziali, sono rischi concreti. Okay. Ok, quindi qui questa commissaria europea per la concorrenza va nuovamente a questionare i termini utilizzati e in questo caso sul fatto che i pregiudizi e le discriminazioni sono una preoccupazione pressante, più pressante dei possibili rischi esistenziali. Vabbè. E per andare nel concreto ha aggiunto: se si tratta di una banca che la usa per decidere se si possa, che la usa riferito a un'intelligenza artificiale, per decidere se si possa ottenere un mutuo o meno, o se si tratta dei servizi sociali del vostro comune, allora volete essere sicuri che non sarete discriminati a causa del vostro sesso, del vostro colore o del vostro codice postale. Quindi, insomma, non afferrando bene il termine, però dà ragione alla lettera aperta che è stata pubblicata l'8 maggio. Se non sapete, e che quindi chiede di fermarsi con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, fino a che almeno non ci siano nuovi studi e con nuovi controlli dei dati. Se non sapete che cos'è il dibattito sui rischi esistenziali, trovate tutto nelle ultime 3, 4, forse anche 5 newsletter di Carola Frediani. Ora sentiamo un altro piccolo pezzo musicale per alleggerire un attimo e torniamo qua.
La fiesta me plante, todos me quieren ver enloquecer y enloquecer.
Google e l'Europa. Sospesi il lancio di Bard in Europa. Martedì scorso l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha dichiarato di aver sospeso il previsto lancio in Europa del chatbox AI Bard da parte di Google, che a Dublino ha la sua sede centrale europea. Ha dichiarato di essere stata informata dal colosso americano che il suo chatbot sarebbe stato introdotto in Europa questa settimana, ma di non aver ricevuto dettagli o informazioni che dimostrino come l'azienda abbia identificato e minimizzato i rischi per la protezione dei dati per i potenziali utenti e di aver avanzato ulteriori richieste di informazioni sulle protezioni dei dati. Quindi anche questa cosa sul introdurre nuovi prodotti, ma senza nuovi prodotti di una tecnologia disruptive, ovvero la parola giusta non è rivoluzionaria, ma insomma è particolarmente invasiva e quindi l'Europa insomma ha deciso di sospendere il lancio di questa intelligenza artificiale per Google in Europa. UK, apriteci la I, siamo inglesi. Google, DeepMind, OpenAI e Anthropic hanno accettato di aprire i loro modelli di artificial intelligence al governo del Regno Unito, perché tutta la faccenda di cui stiamo parlando riguarda l'Europa, ma non il Regno Unito. Per scopi di ricerca e sicurezza, ha annunciato lunedì il primo ministro Rishi Sunak alla London Tech Week. L'accesso prioritario sarà concesso per contribuire a sviluppare delle valutazioni migliori e aiutarci a comprendere meglio le opportunità e i rischi di questo sistema, ha dichiarato Sunak. Una Foundation Model Task Force sarà inoltre promotrice della ricerca sulla sicurezza dell'artificial intelligence, sostenuta da un finanziamento di 100 milioni di sterline. Artificial intelligence e ricerca, model collapse o la vendetta dell'umano. A distanza di alcuni mesi dall'esplosione dell'artificial intelligence generativa, anche a livello di pubblico è sempre più frequente la domanda: cosa succede quando i contenuti generati dall'artificial intelligence proliferano su internet e i modelli iniziano ad addestrarsi su questi dati invece che su contenuti generati principalmente da umani? Ok, quindi cosa succede nel momento in cui hai hai spammato intelligenza artificiale finora con dati di umani, e tra l'altro con copyright dubbio, quindi concessi sì o no in modo conscio e consensuale, e quindi è una delle varie cose, no, su cui l'Europa sta indagando. Però dice, ma in momenti in cui avremo più contenuti generati dall'intelligenza artificiale, quindi le intelligenze artificiali riandranno a mangiarsi quelli, che succede? Ci si infila in un circolo, in un loop, no? Prova a rispondere un paper pubblicato dall'archivio Open Access Arxiv, che ha tra gli autori il professore di Security Engineering dell'Università di Cambridge e l'Università di Edimburgo, Ross Anderson. Per chi non lo conoscesse, è un nome della sicurezza informatica, autore di un testo fondamentale come Security Engineering. E la risposta che ne esce, in sintesi e poco tecnica, la rielaborazione di Carola Frediani, è un po' distopica. Ma preferisco lasciare le parole al professor Anderson, che spiega efficacemente il senso del paper nel suo blog. Fino ad oggi, la maggior parte del testo online è stato scritto da esseri umani, ma questo test è stato usato per addestrare GPT 3.5 e GPT 4, che sono sbucati come assistenti di scrittura nei nostri strumenti di editing. Quindi sempre più testo sarà scritto da modelli linguistici di grandi dimensioni, LLM. Dove porta tutto questo? Cosa succederà a GPT quando gli LLM contribuiranno alla maggior parte del linguaggio trovato online? E non si tratta solo di testo. Se si addestra un modello musicale su Mozart, ci si può aspettare un risultato che assomiglia un po' a un Mozart, ma senza la sua scintilla. Oh, che stronzo. Scusate, vabbè, questo non è politicamente corretto. Chiamiamolo Salieri. E se Salieri addestra la generazione successiva e così via, cosa suonerà la quinta o la sesta generazione? In pratica, dice Anderson, l'utilizzo di contenuti generati da altri modelli di intelligenza artificiale per addestrare nuovi modelli di intelligenza artificiale provoca difetti irreversibili che si accumulano e si accumulano, e nel giro di poche generazioni il testo diventa spazzatura. Tutto questo viene chiamato dagli autori del paper Model Collapse. Più tecnicamente, dice il paper, un processo degenerativo in base al quale, con il tempo, i modelli dimenticano la vera distribuzione dei dati sottostanti, e questo processo è inevitabile anche nei casi in cui esistono condizioni quasi ideali per l'apprendimento a lungo termine. Lo spiega anche un altro autore, Ilya Sumailov, a VentureBeat. In sostanza, il collasso del modello si verifica quando i dati generati dai modelli di intelligenza artificiale finiscono per contaminare il set di addestramento dei modelli successivi. I dati originali generati dagli esseri umani rappresentano il mondo in modo più equo, cioè contengono anche dati improbabili. I modelli generati invece tendono a riprodurre eccessivamente, overfit è il termine tecnico, i dati più popolari, e spesso fanno misrepresent i dati meno popolari. Gli autori non forniscono soluzioni nette a questo problema, salvo sottolineare che renderà ancora più di valore i contenuti generati da umani. Quindi tenetevi care le vostre enciclopedie generate prima, stampate prima del 2023, perché comunque saranno fonti valide e attendibili, e forse guadagneranno anche valore. E comunque introduco dal lato mio che effettivamente stanno già introducendo moltissime, insomma, filigrane, firme digitali sui contenuti generati dall'AI, sia per il motivo suddetto, cioè il Parlamento europeo chiede che questi dati generati vengano, sia possibile identificarli e quindi informare le persone, che distinguere che cosa è generato da un'intelligenza artificiale oppure no, e questa cosa servirà anche per il fatto che le intelligenze artificiali non si risfamino con quegli stessi dati. Il problema rimane perché comunque non hai evoluzione, cioè li hai addestrati fino adesso, se adesso i dati gli vengono a mancare, questi algoritmi avranno fame, ma non avrai più di che sfamarli, quindi non potranno evolvere insieme all'umanità, e quindi poi insomma rimarranno un po' obsoleti. Vedremo. Io vi saluto qua, ho già parlato a lunghissimo e vi consiglio di andare a leggere il resto delle notizie, che sono per lo più anche link a altre notizie esterne in inglese. Abbiamo un blocco della Cina nel 5G, abbiamo la NATO dà la caccia alle start-up più innovative. Abbiamo l'Italia che chiede un'interrogazione parlamentare su Giove, un sistema predittivo della polizia italiana, e poi la Commissione europea che appesantisce le sanzioni su Google, eccetera, eccetera. Trovate queste news su guerradirete.substack.com oppure su guerradirete.it. Ringrazio nuovamente la giornalista Carola Frediani di questo ottimo lavoro di collezione delle notizie e vi ricordo il nostro sito web che è hackordai.gattini.ninja e ci rivediamo tra una settimana. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide. Thank you.